Giovanni 2, continuando con lo studio sul Vangelo di Giovanni. Ciao. Gesù purifica il Tempio, stamani vedremo i versetti 12 al 22, Giovanni capitolo 2. Vogliamo ricordare questo punto qui, i versetti chiavi di tutto il libro. Abbiamo sempre detto, ed è proprio vero, che in Giovanni 20, versetto 31, troviamo i versetti che descrivono lo scopo del libro di Giovanni. Quando nel versetto 30 di capitolo 20 ve lo leggo io, or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro. Il miracolo della trasformazione dell'acqua nel vino di capitolo 2 è il primo miracolo che Gesù compie nel suo ministero. Versetto 30 del capitolo 20 dice: Gesù ha fatto molte altre cose. Infatti, se non mi sbaglio, sono solamente 7 miracoli riportati per noi nel Vangelo di Giovanni. Gesù ne ha fatti centinaia, migliaia di miracoli nel suo ministero. Ma questi qui avevano uno scopo particolare, cioè per, versetto 31, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi quello che è riportato in Giovanni ha uno scopo particolare, per rivelare, manifestare Gesù Cristo come il Figlio di Dio, e affinché credendo in Lui abbiamo vita nel suo nome. Cioè Giovanni vuole condurci a una conoscenza di Gesù Cristo che ci aiuterà, che ci porterà a credere in Lui una volta per sempre per essere salvati, per ottenere la vita eterna. Quindi la conoscenza salvifica di Gesù Cristo, questo è lo scopo. Possiamo tornare al capitolo 1 e vedere che anche il versetto 11 e 12 possono sicuramente essere considerati versetti chiave di tutto il libro. Leggiamo questi due versetti, o ve li leggo io. Egli, cioè Gesù, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi questi due versetti, quelli all'inizio e quelli alla fine di Giovanni, vanno insieme, ci spiegano lo scopo. Infatti vedrai in Giovanni che Gesù predica, Gesù opera, e ci sono quelli che lo rigettano e ci sono quelli che credono e lo ricevono e diventano figli di Dio. Per esempio, molti religiosi, uomini religiosi, l'hanno rigettato. Pilato alla fine lo rigetta, il popolo lo rigetta, mentre invece abbiamo episodi come Nicodemo, come la Samaritana e come molti altri che lo ricevono, come l'uomo cieco che fu guarito nel capitolo 9. Quindi questo tema lo rivediamo tutto il libro di Giovanni, cioè che lui è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Quindi questi sono i versetti chiave del libro. Noi dobbiamo riceverlo sinceramente, in fede, non come quelli che hanno creduto superficialmente, che si trovano alla fine del capitolo 2, versetto 23. Voglio portare la tua attenzione a questi versetti perché non fanno parte del messaggio particolare, ma di questa introduzione. Il versetto 23 dice: ora mentre egli si trovava in Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero in lui, nel suo nome, vedendo i segni che faceva. Ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché egli conosceva ciò che vi era nell'uomo. Quello che sto dicendo è questo: stiamo attenti a come crediamo in lui.
Qui dice: quando vedevano i segni che gli faceva, credevano nel suo nome, ma Gesù non si fidava di loro. Queste parole, fidare di loro e credere, è lo stesso termine tradotto in due modi diversi. Loro hanno creduto in Gesù, ma Gesù non credeva in loro, perché conosceva che tipo di fede avevano loro. Era una fede superficiale, era comunque non una fede salvifica. Credevano forse qualche cosa riguardo a lui, che lui fosse potente. Infatti, come Nicodemo dice: noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché i segni che tu fai nessuno le può fare se non è venuto da Dio. Quindi fino a un certo punto credeva in lui. Ma Gesù arriva subito al sodo e dice: se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. E quindi è un credere diverso. Cioè è un riconoscere veramente chi è Gesù Cristo. Non essere attratto a lui in un modo superficiale perché fa qualche miracolo, ma proprio riconoscere chi è, cioè Dio. Riconoscere chi siamo noi nei suoi confronti, cioè bisognosi della salvezza, perché condannati a motivo del nostro proprio peccato, e che non c'è alcun modo per essere salvati se non per opera sua. E quando riponi la tua fede nell'opera di Gesù Cristo per la tua salvezza, nasci di nuovo. Questa è la definizione della nuova nascita. E quindi non crediamo in Gesù in modo superficiale, come hanno fatto questi alla fine del capitolo 2. Ora, i primi 11 versetti l'abbiamo visto quando ho predicato un messaggio sui miracoli del libro di Giovanni, e quindi i primi 11 versetti sappiamo che questo primo miracolo ha un significato particolare. Quando lui trasforma l'acqua in vino, Gesù sta manifestando la sua gloria. Il versetto 11 dice questo, infatti. Dice: Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Ecco, loro credettero in lui e sono nati di nuovo. E lo scopo di questo miracolo era infatti di dimostrare la superiorità di Gesù Cristo, la superiorità della grazia paragonato alla legge mosaica o il sistema di religione che avevano i giudei precedentemente o fino a quel punto. Gesù sta dicendo con questo miracolo come il vino è superiore in colore, in sapore, in nutrienti, è superiore all'acqua, così la grazia è superiore alla legge. In realtà l'acqua che aveva usato per trasformare era l'acqua della purificazione, non era l'acqua nelle bottiglie per bere. Gesù non trasformò l'acqua che usavano per bere, trasformò l'acqua che usavano per purificarsi. Quindi l'immagine è molto chiara: l'acqua che voi avete usato per purificarlo, io lo trasformo in qualche cosa di molto superiore. Quindi la legge mosaica doveva condurci a Cristo, la purificazione. Ma Gesù Cristo è venuto e lui è superiore alla legge mosaica. Infatti versetto 17 del primo capitolo dice: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia è venuta, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Ed ecco, questa è l'interpretazione di quel primo miracolo di Gesù Cristo. Già l'avevamo visto, e quindi andiamo avanti con la seconda parte di questo capitolo, e cioè che Gesù va poi a Gerusalemme, perché la prima parte del capitolo lui è in Cana, che è in Galilea. Invece ora lui si trova nel versetto 13 in Gerusalemme. Lui va verso Gerusalemme per osservare la prima Pasqua. Infatti Gesù osserva la Pasqua tutti gli anni della sua vita. Or la Pasqua, versetto 13, dei giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme perché lui in realtà a Nazareth o la Galilea si trova al nord di Galilea, di Gerusalemme. Quindi come fanno a salire a Gerusalemme? Scendono a Gerusalemme. Se io vado a Roma, io non salgo a Roma, io scendo a Roma da qui, no? Eppure Gesù scendeva a Gerusalemme. Perché dice saliva a Gerusalemme? perché Gerusalemme era sulla montagna e quindi lui saliva in altitudine verso Gerusalemme, anche se era verso il sud, quindi non ci confondiamo. Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi e di cambiamonete seduti. Ora la scena che Gesù trova quando entra nel Tempio, questo è dopo il suo battesimo e quindi dopo l'inizio del suo ministero terreno, la prima volta che lui torna a Gerusalemme dopo aver iniziato il suo ministero, dopo aver introdotto il suo ministero a Capernaum, nella città, nella sinagoga, dove lui disse che si adempiva queste scritture nelle loro orecchie. Il suo ministero aveva già iniziato. Ora Gesù, per la prima volta dall'inizio del suo ministero, si trova a Gerusalemme per osservare la Pasqua. E lui trova nella corte dei gentili che si cambiavano le monete. Esodo capitolo 30, versetto 13, ci fa capire che c'era un certo tipo di moneta, quella del Tempio, del Tabernacolo, che andava usato per le offerte al Tempio. Ora, i giudei si erano sparsi in tutto il mondo, quando venivano con le altre valute, quelle romane, forse quelle greche, non lo so, e comunque per offrire le loro offerte dovevano convertirle, quindi era una convenienza questa. Le corti intorno al Tempio erano quelle, c'era una corte, quando andavi al Tempio all'epoca c'era la corte dei sacerdoti all'esterno, c'era la corte degli uomini, c'era la corte delle donne e c'era la corte dei gentili. I gentili non potevano accedere alle parti interiori del Tempio, ma erano limitati alla corte dei gentili. Ora, in questa corte dei gentili è dove erano state messe queste bancarelle per la vendita di colombe, la vendita di animali, per i sacrifici. Iniziato sicuramente per una convenienza per giudei che vivevano lontano da Gerusalemme, che avevano bisogno di acquistare e di non portare con loro, ma di acquistare animali per offrire. Ma da una convenienza poi erano entrate le truffe, un'opportunità lucrativa per fare guadagno sulla gente che volevano accedere a Dio. Ma c'erano mercanti che facevano un grande guadagno e quindi Gesù entra nel Tempio per purificarla. Nella corte dei gentili si cambiavano monete ed erano disponibili animali per vari sacrifici. Da un affare di necessità è diventata un'opportunità lucrativa. Nota nel versetto 13, Gesù osserva la Pasqua ogni anno della sua vita, ma il suo tempo non era ancora venuto precedentemente. Sicuramente c'erano stati questi venditori anche prima, ma Gesù, il suo tempo non era ancora venuto e quindi non era intervenuto. Con questo atto però lui dimostra che il suo ministero era iniziato. 3 anni dopo, altri 3 Pasque dopo, Gesù stesso sarebbe stato il sacrificio, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La vera Pasqua osservata, dove tutte queste altre Pasque raffiguravano il vero sacrificio che ci avrebbe tolto il nostro peccato, il vero sacrificio che è Gesù Cristo stesso. Il versetto 14 al versetto 16, e trovò nel Tempio questi venditori, versetto 15, fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del Tempio, insieme con le pecore e i buoi, e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole. La mia mamma citava sempre questi versetti qui, a lei piaceva questo Gesù che rovescia i tavoli. Lei si identificava con questo comportamento e ai venditori di colombi disse: portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Gesù trova che il Tempio era diventato una tana di ladri. Infatti Gesù purifica il Tempio 2 volte, qui all'inizio del suo ministero, la prima volta che va a Gerusalemme dopo l'inizio del suo ministero, e l'ultima volta che entra in Gerusalemme, dopo l'entrata trionfale, quando Gesù entra in Gerusalemme sull'asino, entra poi nel Tempio e purifica un'altra volta alla fine del suo ministero, Luca capitolo 19 versetto 46. In realtà solamente in Giovanni è riportato questa prima volta che lui purifica il Tempio. Gesù trova che il Tempio era diventato una tana di ladri, quando doveva essere invece la casa di Dio, una casa di preghiera. Isaia 56 versetto 7, Gesù fa riferimento proprio a questo versetto quando dice: li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione, ovvero casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. C'è la tendenza di immaginare Gesù come rappresentato nell'arte del Rinascimento, una creatura delicata, docile e incapace di dimostrare severità. Trovi Gesù così, sempre con questa faccia. Io non sono buono a fare una faccia dolce, però avete visto nei quadri o nelle immagini di questi artisti del Rinascimento un'immagine neutrale, dolce, incapace di dimostrare severità. Ma la realtà è che questo è un aspetto di Gesù che il mondo non accetta volentieri. Il Gesù che viene sacrificato, sì, ma il Gesù che giudica, no. Il Gesù che caccia i venditori o i ladri, no. Non viene accettato molto volentieri. Consideriamo una visione un po' più completa del Salvatore. Malachia, l'ultimo profeta prima del silenzio di 400 anni che è avvenuto tra il Nuovo e il Vecchio Testamento, prima della venuta di Gesù c'era stato 400 anni di silenzio da parte di Dio, cioè non mandò più profeti. Malachia era stato l'ultimo profeta, e guarda cosa dice Malachia capitolo 3. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me, riferendosi a Giovanni Battista, e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo Tempio. Quindi Gesù è il Signore, cioè l'Eterno. L'angelo del patto in cui prendete piacere, ecco, verrà, dice l'Eterno degli eserciti. Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Quindi dimostra che Gesù sarà severo. Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco d'affinatore, come la soda dei lavandai. Quindi Gesù deve essere visto anche sotto questo aspetto, la sua santità. L'ira descritta come un fuoco spiega il terrore dei mercanti che li spinge ad abbandonare i loro banchi. Chi avrebbe abbandonato i loro banchi con tutte le monete, con tutti i soldi? Non penso. Ma se Gesù ti guarda con i suoi occhi pieni di fuoco, di giudizio, penso che le loro anime sono state riempite di terrore e sono scappati subito via. Infatti la predicazione dei fondatori della Chiesa, cioè quelli del primo secolo, includeva sempre tre aspetti del Signore, tre punti. La pura e terribile santità di Dio davanti al quale nessuno può stare. Primo Timoteo capitolo 6, vediamo Paolo che dice: il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. il dominio eterno, Gesù Cristo, una luce inaccessibile, la pura e terribile santità di Dio, ma anche l'assoluto orrore del peccato. Sempre Paolo in Efesini, capitolo 2, versetto 3, dice: fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira come anche gli altri. Paolo ci descrive come figli di ira. Vai a giro per Grosseto e racconta alla gente, predica alla gente: tu sei un figlio d'ira. Gesù lo dice: davanti a Dio sei un figlio di ira. Ma questo non è il Gesù del Rinascimento, questo non è il Gesù così dolce e delicato, questo è un fuoco ardente. Una visione del peccato orribile e una pura santità di Dio erano i punti su cui predicavano i fondatori dell'epoca della Chiesa, cioè Paolo, Pietro. Sempre in Efesini però vediamo l'altro aspetto della predicazione dei fondatori della Chiesa, che includeva anche l'amore di Dio. Infatti davanti alla santità di Dio e davanti all'orrore del nostro peccato, per questo possiamo riconoscere veramente quanto è grande l'amore di Dio, perché Lui è veramente santo e noi siamo veramente peccatori, e allora il suo amore ha un forte valore, ha un significato più grande. Quando il prossimo versetto in Efesini capitolo 2 dice: ma Dio viene subito dopo quelle parole: per natura figli di ira come anche gli altri. Noi siamo figli di ira, ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Ecco, l'amore di Dio ha un forte significato davanti alla sua santità e il nostro peccato, la nostra colpa. Il significato dell'amore di Dio aumenta quando riconosciamo quanto Lui è veramente santo. Noi però vogliamo sermoni che ci fanno sentire amati, ma guai se il predicatore menziona l'ira dell'agnello. Non predicate che Dio ammazza, che Dio giudicherà. Dovete predicare l'amore. Apocalisse capitolo 6: e il re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano. Questa è una profezia di qualcosa che accadrà in futuro. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono, dall'ira dell'agnello. Un giorno Gesù giudicherà questo mondo. L'agnello di Dio è colui che giudicherà il mondo, perché Lui ha preso su di sé il giudizio del peccato e offre la salvezza a tutti quelli che vengono a Lui in fede, riconoscendo chi è Lui, riconoscendo il loro peccato davanti a Lui e riconoscendo il suo amore verso di noi. Lui offre la salvezza a tutti quanti, ma se tu non ricevi la grazia, l'unica cosa che ti rimane è il giudizio, l'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere? Questa è la scena nel tempio o nella corte dei gentili che Gesù trova con i mercanti e i venditori di colombe. Disse: portate via di qua, da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Versetto 17, la realizzazione dei suoi discepoli. Dice: così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato.
Ecco, la mia mamma era una persona zelante, con lo zello, vero? Lei doppia Z prima dell'elo. Lei era zelante e riconosceva lo zelo di Gesù in questo brano.
I suoi discepoli, quando hanno visto Gesù,
hanno visto il suo zelo.
Lo zelo della tua casa mi ha divorato. Allora i giudei risposero, e questo il versetto 18 va avanti e parla di un'altra cosa, una profezia che Gesù fa riguardo al suo sacrificio in futuro. Ma il riconoscimento che Gesù sia infatti il Messia. Le azioni di Gesù rivelano la sua presenza nel Tempio. Il versetto 13 e il versetto 14: Gesù desiderava stare nella casa di suo padre. Quando nel versetto 13 dice: ora la Pasqua dei Giudei era vicina, Gesù salì a Gerusalemme. Gesù voleva stare nel Tempio, lui voleva osservare la legge mosaica. Anni prima, in Luca capitolo 2 versetto 49, quando i suoi genitori da Nazareth salgono verso Gerusalemme e poi ritornano via e pensano che Gesù sia tra la parentela, tra la famiglia che erano viaggiati insieme, lui risponde loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? Cioè, lo trovarono nel Tempio Gesù, quando aveva 12 anni. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, e come era solito fare, la Bibbia dice in Luca 4:16, che in giorno di sabato entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. Quindi, come era solito fare, Gesù andava alla sinagoga tutti i sabati. Gesù cerca la presenza del Padre. Quanto siamo desiderosi per la presenza del Padre? Quanto sei desideroso? Pensa, Gesù ha uno zelo per la casa di Dio. Per lui è importante. Quanto è importante la casa di Dio per te? La Chiesa non è il Tempio, stiamo attenti, ma neanche era la sinagoga. Eppure Gesù andava nella sinagoga. La sinagoga non era il Tempio, ma era un luogo di preghiera, era dove si apriva la parola di Dio. Era un luogo dove c'era comunione fraterna e collaborazione per l'opera di Dio. Gesù aveva uno zelo per la casa di suo padre. Noi ce l'abbiamo, uno zelo per l'opera di Dio? Vediamo la sua presenza nel Tempio. Nel versetto 16 vediamo la sua purezza, la sua santità. Il versetto 16: e ai venditori di colombe disse: portate via da qui queste cose. Gesù pretendeva che la casa di Dio fosse considerato santo. Portate via queste cose. Lui scaccia, perché vuole che quel posto sia santo. La religione è diventata esperta nell'approfittarsi della gente. Guai a noi se abbiamo dei motivazioni egoisti nell'esercitazione della nostra fede. La sua purezza, lui caccia via quelli che non sono sinceri, quelli che non sono santi. La religione oggi vuole essere ecumenica. Lavoriamo tutti insieme. Dio vuole unire. No, Gesù scaccia. Se tu non hai il desiderio di essere santo, allora questo luogo non fa per te. Questo posto non fa per te. Gesù eleva l'importanza della santità dell'opera di Dio, della casa di Dio. E il peccato non è benvenuto qui. L'ipocrisia non è benvenuto qui. L'egoismo non è benvenuto qui. Un'opportunità per approfittartene degli altri non è benvenuto qui. Perché? Perché sei coinvolto nell'opera di Dio o in questa chiesa? C'è gente che viene qui per un motivo personale, per un profitto personale. Non so quello che potrebbe essere. Vediamo nel versetto 17 la sua passione. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della casa della tua casa mi ha divorato. La sua passione. Gesù non può essere mai descritto come indifferente. Non era mai indifferente. Gesù dimostrava compassione quando doveva dimostrare compassione, dimostrava la sua ira quando doveva dimostrare la sua ira. Aprite un attimo ad Apocalisse capitolo 3, perché qui vediamo molto evidente l'orribile peccato dell'indifferenza. L'indifferenza non è niente. Eppure vediamo che è un orribile peccato. Apocalisse capitolo 3. Gesù Cristo detta a Giovanni queste parole. Capitolo 3, versetto 14. Gesù dice: e all'angelo della chiesa di in Laodicea scrivi queste cose, dice: l'Amen, il testimone fedele e verace. Termini che descrivono senza dubbio il Signore Gesù Cristo. Apocalisse 1:5 viene descritto proprio con queste parole qui: il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, Dio odia l'indifferenza. L'indifferenza. Ma Dio, quando tu pensi all'amore di Dio, quando tu pensi alla santità di Dio, che effetto ha nel tuo cuore, nella tua mente? Gesù era zelante. La casa di Dio bruciava nel suo cuore. Gesù non era indifferente. Lui scaccia quelli che hanno motivazioni impure. Lui li scaccia. E qui alla chiesa di Laodicea disse: oh, fossi tu freddo o caldo. Il desiderio di Gesù è che noi non siamo indifferenti. Quanto siamo colpevoli di questo peccato. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Chi vuole essere vomitato dalla bocca di Gesù? Non io. Vomitare qualcosa è una cosa che ti disturba, che devi a tutti i costi e con gran forza allontanare da te. Chi vuole essere vomitato via dalla bocca di Gesù? Eppure a Gesù fa schifo l'indifferenza. Dice: ma io non ho ucciso nessuno. O magari tu avessi ucciso qualcuno, vuol dire che sei caldo. Non stiamo promuovendo l'omicidio, ok? Ma Gesù dice: oh, tu fossi freddo o caldo. Se sei indifferente, questo fa schifo a Gesù. La sua passione. Versetto 18, Gesù ci dà il rimedio. Anzi, il versetto 17 ci spiega perché loro sono indifferenti. Perché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito. Cioè, mi sono arricchito. Io sono ricco, io sto bene, non ho bisogno di niente, e tutto questo a merito mio, eh? Io sono ricco, mi sono arricchito. E non ho bisogno di nulla. E non sai che tu sei quello che è disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato, col fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti, e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Cioè ci sarà comunione tra te e Gesù Cristo se tu apri il tuo cuore e ti ravvedi e hai dello zelo per Gesù Cristo. Ma tanti e troppi di noi abbiamo un piede nel mondo e un piede nella Chiesa, e questo fa schifo a Gesù. Decidi da quale parte stai. Ma non lo dico io, lo dice Gesù. Applicazione per me e per te. Giovanni capitolo 2. Gesù purifica il Tempio. Dice: allontanate, portate via queste cose da qui. Primo Corinzi capitolo 3. Primo Corinzi capitolo 3. Primo Corinzi capitolo 3 versetto 16. Ascoltate bene. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Primo Corinzi capitolo 3 versetto 16. Chi è credente, chi ha ricevuto Gesù Cristo come proprio Salvatore, la Bibbia dice che il tuo corpo è il Tempio dello Spirito Santo. E allora, il Tempio dello Spirito Santo è il tuo corpo. Il tuo corpo è puro? Gesù Cristo entra nel tempio e trova che ci sono dei ladri, ci sono dei mercanti, ci sono delle persone che se ne approfittano. A Laodicea dice: questo posto mi fa schifo perché non è zelante. E ci dobbiamo ravvedere. Noi dobbiamo ravvederci. L'applicazione per me e per te è questo: che noi siamo il Tempio. Non è questa Chiesa il Tempio. Stiamo attenti. Io non rovescerò i tavoli qui. Io poi non sono neanche Gesù. Ma Gesù non rovescia i tavoli qui. Gesù vuole rovesciare i tavoli nella tua vita. Non è un'applicazione spirituale che mi sono inventato io. È scritto proprio qui, 1 Corinzi 3, versetto 16. Il tuo corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi non abbiamo più bisogno di andare al Tempio, grazie a Dio. Noi siamo gentili, saremmo stati... C'è un giudeo qui? C'è qualcuno che è giudeo qui? Noi non potevamo entrare nel Tempio, ma gloria a Dio, quel velo è stato strappato. Ora noi abbiamo con piena fiducia accesso al trono di grazia, a merito del fatto che il corpo di Cristo è stato spezzato per noi. E noi, gentili, abbiamo pieno accesso al Padre per mezzo del corpo di Gesù Cristo, del sacrificio di Cristo. Non dobbiamo andare al Tempio per godere della presenza di Dio. Attenzione, Romani capitolo 8 versetto 9 dice questo: se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a lui. Attenzione, Se il tuo corpo, la tua vita non è il tempio di Dio, tu non sei credente, tu non sei salvato. Devi venire a Gesù Cristo per essere salvato. Devi umiliarti in fede davanti a Lui, riconoscere che Lui è Dio e che Lui è il sacrificio per la nostra salvezza, che Lui è morto, è risorto il terzo giorno e che ti offre vita eterna se tu lo riceverai per fede. Ma se tu non hai lo Spirito Santo di Dio, tu non appartieni a Lui, così dice la parola di Dio. Capitolo 10, versetto 9, è molto chiaro. Perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Versetto 13, infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se tu non hai mai invocato il nome del Signore una volta per sempre, non sei credente, non sei figlio di Dio, non hai lo Spirito Santo di Dio. E devi venire a Cristo oggi. Puoi venire oggi. E Dio ti invita a venire oggi. Ma per il credente, cosa vede Gesù nel tuo corpo? È un luogo santo? O c'è qualche intruso che non appartiene nella tua vita? Ho letto un articolo ieri che un uomo, non so in che stato, ma negli Stati Uniti, un uomo tornò a casa, trovò una donna con dei figli in casa sua. E lei aprì la porta e disse, ti posso aiutare? Cioè lei, come se fosse casa sua. Era partita di testa questa donna. Lui bussa alla porta in casa sua, questa donna con i figli avevano fatto il bagno, lei era vestita con i vestiti di sua moglie, lui ha chiamato la polizia, ha detto c'è qualcuno che vive in casa mia, era tornato dal lavoro. Un intruso. C'è qualche cosa nella tua vita che non appartiene lì? Qualche intruso? Forse l'orgoglio, il materialismo, l'amarezza. Senti, io non conosco i peccati tuoi, conosco i miei. Ma se c'è qualche cosa che non appartiene nella tua vita, confessilo oggi e porta via queste cose da questo luogo, dice il Signore Gesù. La tua vita, il tuo corpo deve essere un luogo di preghiera. Lo è? Il tuo corpo deve essere come il Tempio di Dio, un luogo dove abita la parola di Dio. Ascoltate Colossesi 3. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, cioè in ogni angolo della casa. In ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Il risultato, l'evidenza della parola di Dio che abita in te copiosamente sarà che noi ci edificheremo a vicenda. Parleremo con noi con salmi, inni, parole edificanti. Questa è l'evidenza che la parola di Dio abita in noi copiosamente. 1 Corinzi 6, versetto 19, concludiamo. C'è un altro versetto dopo di questo, ma stiamo arrivando alla conclusione. 1 Corinzi 6, versetto 19, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Se tu hai qualche peccato intruso nella tua vita, questo non glorifica Dio. Non mi giudicare. Permetti che lo Spirito Santo ti giudichi. Io, se ti giudico io, mancherò di sicuro delle cose, ma non sto io a giudicarti. Ma permettiamo che lo Spirito Santo ci giudichi. Portiamo via dalla nostra vita queste cose. Gesù non vuole che ci sia nella vita del credente qualunque cosa che non sia coerente con la sua santità. E ora concludiamo con questi versetti, Giacomo 4, versetto 8. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Oh, questo è quello che vogliamo sentire. Il Dio che ci permette di avvicinare. Noi non vogliamo essere allontanati, non vogliamo essere vomitati via. Vogliamo essere avvicinati a Dio. Ma qui dice avvicinatevi voi a Dio, ravvediti e vedrai che Lui si avvicinerà a te. Nettate le vostre mani, cioè lavate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal doppio cuore. Ecco il doppio cuore, quello con il piede nel mondo e quello con il piede nella Chiesa. Il doppio cuore. Sì, io amo Dio, però sono attratto a questa cosa che non è santo. Purificate i vostri cuori voi dal doppio cuore. Affliggetevi, fate cordoglio e piangete. Il vostro riso si cambi in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Se tu ti innalzi davanti al Signore, Egli ti abbasserà. Se tu ti abbassi, se tu ti umili davanti al Signore e Lui ti eleva, è meglio che Lui ti innalzi e non tu te stesso. Facciamo dei conti sinceri con il Signore stamani. Preghiamo insieme.